E volevamo iniziare appunto dando il benvenuto a tutti e tutte e volevamo un po' raccontare come si strutturerà la mattinata. E ci saranno degli interventi di apertura e di presentazione dei tavoli fatti dalla rete di Roma Non Si Chiude e dalla rete Restiamo Umani, che sono le realtà che hanno lanciato questa iniziativa, e dopodiché lasciamo libero spazio agli interventi e chi vuole intervenire si può venire a segnare qui. Quello che chiediamo è magari di dare la precedenza alle realtà, insomma, che vengono da fuori Roma. Ringrazio tutti e tutte e rinnovo il benvenuto.
Grazie Marco. Allora, io intanto vi ringrazio tantissimo sia Caravaggio per la bellissima accoglienza e organizzazione. Vedi che l'aria di sgombero ci fa diventare più bravi a fare determinate cose. E ringrazio tutti voi che siete venuti in questa occupazione che ha bisogno di questa presenza, di questo segnale di vicinanza e che è diventato un simbolo di resistenza e di possibilità per tutti e tutte. Prima di intervenire, volevo fare gli auguri a un giovane compagno degli studenti medi che si chiama Paolo Di Vetta, che oggi compie non so quanti anni. Quando mi ha detto se dico, ma che, intervieni tu all'inizio, ho detto sì, così posso dire questa cosa. Poi quello che dirò fra poco non lo so. E volevo dire questo, non mi immaginavo di aprire questa assemblea anche se gioco in casa e quando immaginavo pochi minuti fa cosa dire, mi è venuto in mente soprattutto un titolo. È una cosa che dice sempre un mio caro amico, insomma, con cui divido altri percorsi legati all'educazione e alla pedagogia, che dice sempre non se famo fregà. E il titolo del mio intervento iniziale, della mia introduzione, è non se famo fregà. E poi vi spiego perché penso soprattutto a questa cosa qua. E penso che ritrovarci qui in tanti e in tante e dopo tanti anni di percorsi diversificati, diciamo così, è una grande opportunità. E non possiamo non ragionare del fatto che da quando abbiamo convocato questa assemblea ad oggi sono cambiate tutta una serie di cose in questo paese. E se avevamo convocato questa assemblea dentro una situazione in cui c'era un collante forte, automatico, no? Anche l'idea di pericolo o il pericolo effettivo, no? Di quello che l'avanzata di Salvini e di quello che rappresenta al governo del paese ci preoccupava tutti e ci dava, come dire, subito, immediatamente, una ragione per stare insieme, per costruire un'opposizione radicale in questo paese. Tant'è che quando si lanciava questa assemblea si diceva bisogna mobilitarsi, bisogna fermarlo, bisogna fermarli in autunno. Ora lo scenario è uno scenario molto diverso dal punto di vista degli equilibri di governo e quindi è un pochino più difficile per noi capire come muoverci. E per questo credo che sia importante che proprio anche nell'introduzione, negli interventi che seguiranno, andare un po' subito al cuore di questa situazione che abbiamo davanti e capire noi come ci collochiamo, qual è il nostro ruolo dentro questa situazione qui. Io penso che, e lo dico anche, come dire, in un luogo che rappresenta fisicamente questo, la caduta del governo, com'era, giallo-verde, questi colori non ci capisco più niente, giallo-rosso, no scusate, proprio non, c'è, non va bene questo governo, non si può, diciamo ci ha dato un attimo di respiro, ma è una boccata d'ossigeno rispetto agli sgomberi, rispetto a alcune vicende, è qualcosa di più. Io non credo che questo è lo scenario che abbiamo davanti a noi, e credo anche che può essere un po' ingannevole l'idea, no? Abbiamo visto nelle fasi in cui è stato stabilito l'equilibrio di governo, è stata fatta questa trattativa per ragioni di convenienza elettorale e politica dalle due forze o tre che hanno composto il governo che oggi è in carica. Abbiamo visto raccogliere delle parole o delle istanze molto, molto care a noi, quella degli sgomberi, la situazione delle navi, dei migranti, e producendo anche un effetto, come dire, che potrebbe essere anche di fascinazione in alcuni settori, no? Magari non le situazioni più attente che sono oggi nell'Assemblea, ma penso ai settori più larghi che erano schifati, indignati, arrabbiati in qualche caso per quello che era, no? La deriva che si respirava dentro la dinamica di Salvini, sempre all'attacco, diciamo, con il precedente governo. E è un cambiamento reale? Cioè, noi pensiamo che abbiamo davanti un'ipotesi di governo che sta cambiando segno e marcia? Io credo di no. Credo che, oltretutto, più che stare qui a dare giudizi su un governo, il punto vero che abbiamo davanti è capire che cosa siamo noi stessi in questa situazione qui. Se ci interessa rispetto ad alcune battaglie, la nostra sopravvivenza stessa in alcuni casi, eccetera, capire nelle maglie di questa situazione istituzionale se noi siamo in grado di esistere, di sopravvivere, di segnare un punto, o se vogliamo essere, e non è una cosa semplice, perché veniamo da anni in cui non discutiamo insieme, non elaboriamo insieme, facciamo poche cose insieme, però se insieme vogliamo... Grazie. vogliamo essere qualcosa, determinare qualcosa. Quindi dalle mie parole traspare una assoluta mancanza di fiducia in quello che può produrre questo governo, però è una valutazione mia e che condivido con i compagni e compagne più vicine. Il punto, secondo me, fondamentale nella discussione che dobbiamo fare sia oggi che domani è: qual è il nostro ruolo dentro questa situazione qua che abbiamo davanti? E io credo che il nostro ruolo sia quello di riconquistare, sicuramente attraverso una strada complessa, che vuol dire mettere insieme culture, percorsi diversi, però sia quella di rideterminare collettivamente una capacità di indipendenza, di percorsi autonomi, di rottura rispetto a quello che viene prodotto dal quadro istituzionale, a partire dalle questioni su cui abbiamo già segnato un terreno che qualcuno poi ha detto, no, si fa la discontinuità. Eppure oggi, se avete visto i giornali, le cronache romane, si parla di sgomberare Caravaggio a ottobre, e non solo Caravaggio, ma è l'idea quasi che tutto riprenda un po' come prima, no? Che ci si nasconde un'idea di cambiamento dietro qualche... ma poi tutto torna ad essere uguale. E dobbiamo capire che cosa abbiamo davanti, perché mi sembra che si sta determinando un governo tutto dentro l'Europa, l'Europa dei banchieri, dei conti. Perciò dicevo il titolo dell'intervento, non se famo fregà, perché non possiamo... abbiamo già avuto qualche dispiacere o qualche scottatura, no? Quello che i 5 Stelle al governo del paese, no? Il cambiamento. Adesso, secondo me, cerchiamo di fare in modo che il cambiamento siamo noi e quello che produciamo noi, con i nostri conflitti, con le nostre lotte e con i nostri percorsi. Misuriamo tutti a partire da questo. Questa, secondo me, è l'atteggiamento più interessante, cioè di una 2 giorni che verifica da una parte la possibilità di andare avanti, di proseguire questo cammino collettivo, di non fermarsi qui a discutere e poi a non ritrovarsi più. L'altra cosa è che per fare questo, per produrre un cammino collettivo, noi non abbiamo altra scelta. Non è che ci possiamo rinchiudere dentro quattro mura a fare assemblee, no? Sperando di trovare una sensibilità comune. Si discute, ma si fa, c'è l'azione, c'è il conflitto. E dobbiamo capire da questa due giorni ricca di dibattito, spero, sia nelle plenarie, sia nei tavoli, che sono tanti, sono importanti, quali sono gli elementi non solo di discussione collettiva, di confronto fra di noi, ma proprio quegli elementi che possono essere subito portati all'esterno, trasformati in momenti di lotta, di conflitto, in cui misurare la temperatura, ma in cui accumulare anche un tessuto che magari, scioccato da quello che stava producendo l'altro governo, si sveglia un po' e ricomincia a tornare nelle piazze e a determinare il suo presente e il suo futuro. Questo è quello che lo dovremmo fare, cioè non tavoli che rimangono dentro uno spazio di discussione fra di noi, ma che si proiettano all'esterno in momenti importanti. Sicuramente sul terreno delle occupazioni, della casa, del diritto all'abitare, ma l'idea non è quella di giocare in difesa, ad aspettarli di nuovo dentro le occupazioni. Certo, se sarà necessario, Caravaggio diventerà nuova, anche perché non abbiamo smobilitato, infatti manca pure un po' d'aria qua dentro, diventerà di nuovo una barricata, e spero che sia una barricata collettiva, come su altri temi e su altre questioni fondamentali. Le navi, la povertà, la questione del reddito. Però perché aspettarli? Perché non rovesciare queste contraddizioni con tutto il tavolo addosso a loro? E si pensava, per esempio, di sfruttare la giornata sfratti zero, quella che si fa ogni anno il 10 ottobre, per andare al Ministero delle Infrastrutture, non al Ministero dell'Interno, perché il problema della casa non è un problema di ordine pubblico, è un problema di case, di risposte, di soluzioni. E ci piacerebbe fare questo collettivamente dentro un percorso che ci porta ad arrivarci in tante città insieme, anche con iniziative vivaci che si fanno vedere, che costruiscono le cose alla nostra maniera. Penso che questo lo possiamo fare su tanti altri temi e tante altre questioni. Spero che il dibattito nella plenaria e nei tavoli sia estremamente ricco. Questo è un po', come dire, una proposta, ma anche una proposta di spirito con cui affrontare questa assemblea. Proviamo a capire se ci sono gli spazi per un confronto che superi anche tanti steccati che sono nati fra di noi in questi anni, che riapra una discussione diretta e vera, che riproponga una modalità capace di andare all'attacco nel paese sui temi reali, sui bisogni reali, producendo conflitti, provocando, senza, come dire, farci fregare e rimetterci dentro qualche spazietto angusto dentro il quale ci potrebbe rinchiudere proprio la logica, no? Di sopravvivenza. C'è poco da sopravvivere oggi come oggi, c'è tanto da riconquistare, da determinare. E questo è il modo con cui proponiamo di affrontare questa discussione, costruendo una nostra spazio di confronto che prosegua, costruendo un'agenda di lotta, costruendo percorsi materiali che si intrecciano dentro la città, che siano in grado di rappresentare per le persone un qualcosa di indipendente da quello che avviene dentro gli spazi istituzionali di questo governo, ma anche un'alternativa a quelle destre, a quei fascismi che dentro le città attecchiscono. E a Roma lo sappiamo, ma non soltanto a Roma, e attecchiscono soprattutto nelle periferie, perché qualche volta non stiamo nel posto giusto, al momento giusto, a proporre quei conflitti che indicano chi è l'avversario, chi è il nemico, in maniera molto chiara, anche rischiando. E allo stesso tempo quei conflitti, quelle lotte, che nella lotta stessa e nei risultati che ottieni te fanno vivere meglio, danno una risposta che il razzismo, i populismi non danno alle persone. Ci vuole coraggio per ripensarci oggi, ma secondo me tanto più per il fatto che oggi non c'è Salvini al governo e proverà a rappresentare l'opposizione in quel paese, e al governo c'è un governo di cui non ci possiamo fidare, noi dobbiamo fare questo scatto in avanti, farlo subito, farlo con chiarezza, farlo collettivamente e anche con tanta umiltà fra di noi, dicendoci che non c'è nessuno con la verità in tasca, che dobbiamo ripensarci e aggredire il presente per riprendercelo dalla testa ai piedi.
Allora, buongiorno a tutte e tutti, ho preparato queste 10 pagine di intervento che adesso vi leggerò, sto scherzando naturalmente, quindi cominciamo a prepararci, io intanto do il benvenuto a nome di Roma Non Si Chiude a tutte e tutti coloro che sono qui stamattina, che hanno scelto di essere qui, che sono venuti da lontano, li ringraziamo, e per noi il centro di questi due giorni saranno soprattutto le discussioni nei tavoli, perché vogliamo ripartire dai temi, vogliamo risederci e confrontarci e ricominciare a discutere insieme di tutto quello, di tutte le grandi sfide che abbiamo davanti a noi. Quindi quella di oggi vuole essere una breve plenaria introduttiva che appunto ci porti a condividere il metodo che abbiamo ipotizzato e a ripartire in questo settembre particolare. Io vedo qui davanti a me tante compagne e tanti compagni che sono stati il motore propulsore, l'energia degli equipaggi di mare e di terra, di tante sfide, di tante battaglie, di tutto quello che è stato il fronte della resistenza che abbiamo portato avanti noi prima di tutto e che abbiamo mosso in questa Italia in questi 14 mesi complicati di cui tanti hanno parlato in questo mese. L'assemblea che abbiamo proposto questa due giorni, che è nata appunto da un momento di condivisione tra le reti Roma Non Si Chiude e Restiamo Umani, che interverrà dopo di me, è nata proprio per in un momento, in una fase completamente differente, e adesso ci pone davanti una sfida completamente diversa. E allora la sfida è anche quella di discutere insieme, capire nuove strategie insieme, i tavoli, tutti quanti, nonostante siano stati scritti da realtà completamente diverse, da collettivi e situazioni e reti completamente diversi, tutti i testi di convocazione ci riportano delle parole d'ordine che per noi che abbiamo immaginato questo percorso sono fondamentali, che sono connessione, concretezza, che sono capacità di mettersi in rete, che sono capacità di discutere di pratiche differenti e metterle a sistema. Questa è la sfida che vogliamo, che abbiamo provato a lanciare a Roma e al resto d'Italia, per appunto capire come insieme si raccoglie, capire quali sono le convergenze possibili, capire come si ricomincia a discutere insieme e a costruire percorsi che siano larghi e che parlino un linguaggio condiviso, che riescano a modificare l'esistente sul serio. È una sfida difficile appunto, perché dal mese di luglio a agosto, quando finalmente siamo riusciti a lanciare l'assemblea, ad oggi tante cose sono cambiate, ma tutte le sfide sono ancora lì sul tavolo. La sfida degli sgomberi, la capacità di rispondere agli sgomberi, le politiche sulla città, le politiche relative ai cambiamenti climatici completamente inesistenti, la sfida che dobbiamo raccogliere in difesa degli spazi delle donne, l'antirazzismo che ci porta a dover continuare a schierarci, perché la soluzione assolutamente non è risolta. Quindi abbiamo tutti gli argomenti che sono sul piatto, appunto ci devono trovare pronti a dare delle risposte, nonostante gli interlocutori siano cambiati, ma neanche tanto, perché a questo punto, per quanto riguarda almeno la città di Roma, gli interlocutori sono esattamente gli stessi, al comune, alla regione, al governo del paese, e quindi dobbiamo discutere insieme di quale strategia portare avanti. Io non la faccio lunga, perché appunto quello che volevamo trasmettere è il fatto che a Roma, nel momento in cui la prefettura ha emanato lo scorso 23 aprile quella lista di 22 spazi da sgomberare, gli abitanti delle case occupate, gli attivisti degli spazi occupati, tante associazioni, tante realtà, tanti cittadini e cittadine che le attraversano quegli spazi, gli studenti, le compagne, i compagni che hanno animato tanti percorsi in questa città, hanno deciso di unirsi, di unire quelle che probabilmente erano delle solitudini, quelle che probabilmente erano percorsi sganciati, quelli che probabilmente erano storie differenti, quelle che negli ultimi anni erano strade percorse in maniera differente, di provare ad unirle Questa è la sfida che proponiamo per questo settembre, per questo nuovo inizio. Quindi, insomma, l'auspicio è che adesso, l'invito, come diceva prima Marco, è che insomma, ci piaceva accogliere in questa assemblea romana prima di tutto gli interventi delle realtà nazionali che hanno deciso di raccogliere questa sfida e di rispondere all'appello lanciato da Roma Non Si Chiude e Restiamo Umani. Cominciare in questo modo, dalle loro aspettative, dalle loro prospettive, da quello che si aspettano e da quello che vorrebbero uscisse fuori da questa due giorni. Ci sembrava il modo giusto per cominciare, per dare spazio a chi appunto ha scelto di essere qui quest'oggi. E poi il fulcro della discussione saranno appunto i tavoli del pomeriggio, a partire dalle 2:30. Quindi in questo abbiamo cominciato in ritardo, cerchiamo di essere puntuali almeno su questo e quindi di dare il giusto spazio alla discussione nei tavoli. I tavoli saranno appunto moderati da alcuni di noi e da chi si darà disponibile, perché debbano funzionare, perché riescano a portare in plenaria domani delle proposte concrete di pratiche e di convergenze sulle quali l'assemblea plenaria di domani a luce e siesta possa discutere e ragionare. Abbiamo molto da fare, quindi io non vi levo altro tempo e spazio e passo la parola a Francesco di Restiamo Umani.
Sì, buongiorno a tutti e tutte. Io volevo spendere solo altre due brevissime parole, anche perché molto è già stato detto alcune cose, magari le ripeterò. Questa assemblea ha una genesi particolare, ha una genesi che parte da un anno in cui abbiamo visto in questo paese moltissime forme di attivazione diverse, forme molecolari, forme organizzate, forme individuali, eccetera, eccetera. Dalle piazze di contestazione a Salvini, alle striscioni alle finestre, tutte queste forme di attivazione hanno avuto nell'estate romana una ricaduta che si è data nell'opposizione ai decreti sicurezza, contro l'approvazione del decreto sicurezza bis. E in queste piazze che si son trovate, prima a Piazza dell'Esquilino e poi a Montecitorio, inizialmente convocate da Restiamo Umani, su cui poi c'è stata una immediata e necessaria convergenza con Roma Non Si Chiude, viste la complessità, l'intersecabilità dei temi che venivano trattati, queste piazze ci hanno dato la possibilità di discutere di alcuni temi che poi saranno oggetto anche di questa assemblea, secondo una metodologia che a noi sembrava e sembra tuttora molto interessante, una metodologia orizzontale, ma una metodologia puntuale di discussione sui temi e sulle pratiche da portare avanti. Chiaramente la genesi di questa assemblea nasceva appunto in un contesto istituzionale che, come è stato detto già ampiamente prima, adesso è radicalmente mutato, nel senso che il mostro, tra virgolette, non è più al governo, e però ci troviamo di fronte a un nuovo assetto istituzionale che, nonostante, come si diceva prima, si propone nella forma di una discontinuità nei confronti del passato, nella realtà, per una serie di ragioni che vanno dalla partecipazione a questo governo, di realtà politiche che hanno mostrato una continuità in realtà con il governo giallo-verde già nel passato, penso ad esempio dal punto di vista delle migrazioni, ai decreti Minni di Orlando fatti dal Partito Democratico, o al Movimento 5 Stelle che era al governo con Salvini e non ha rinnegato assolutamente nulla di quello che ha fatto il governo Conte 1. Appunto questa continuità si sta dando nelle pratiche, ed è una continuità che tra l'altro si iscrive all'interno di un quadro europeo, che è il quadro che, per quanto riguarda almeno l'aspetto migratorio della questione, è il quadro di decisione delle politiche migratorie, e questo quadro europeo non è stato assolutamente messo in discussione. Crediamo quindi che sia importante che anche questa assemblea si iscriva a questa altezza qui, cioè abbia l'ambizione di ragionare anche dal punto di vista quantomeno delle migrazioni, ma direi anche su tutti gli altri assi di lavoro, su un livello europeo. Diciamo, questo quadro mutato ci dà anche delle domande su che fare, come collocarci in questa nuova fase, come si diceva anche giustamente prima. Quello che ragionavamo noi anche come Restiamo Umani è che fondamentalmente abbiamo due indirizzi che secondo noi questa assemblea può prendere. Da una parte la possibilità di inserirsi all'interno di alcune contraddizioni che si apriranno sicuramente nella società attraverso le politiche di questo nuovo governo e nelle politiche di questo nuovo governo. Quindi la domanda è come inserirsi all'interno di queste contraddizioni, come farle esplodere più possibile. Dall'altra parte, e forse insieme ma anche ancora più importante, come fare a ricostruire un tessuto sociale in grado di attecchire nella società, per fare in modo che l'opposizione a questo nuovo governo non venga solo da destra, perché in questo momento si sta già organizzando un'opposizione di destra. Il mostro salviniano non è morto, questo penso che lo sappiamo tutti, ma è bene anche ripetercelo, non è morto sia da un punto di vista della forza politico-elettorale, ma soprattutto non è morto dal punto di vista dell'attecchimento che un certo senso comune razzista ha trovato nella società. Quindi a nostro avviso questi due sono un po' gli obiettivi su cui muoverci. E la metodologia che è stata scelta per questa assemblea, cioè la divisione in tavoli, è secondo noi la maniera migliore per cercare di discutere su come raggiungere questi obiettivi. È la maniera migliore perché le contraddizioni che ci si trovano di fronte in questo momento storico sono tante, sono molto complesse, e quindi è necessario in qualche modo sviscerarle in maniera intersecata tra di loro, ma anche approfondita singolarmente. Ed è su questa complessità delle contraddizioni che poi si è trovato anche l'effettiva convergenza, innanzitutto con Roma Non Si Chiude, che ha lavorato moltissimo su alcuni aspetti che sono quelli degli spazi sociali, del diritto all'abitare, ma poi anche con altre realtà sia cittadine che nazionali, che invece hanno un intervento molto forte sugli altri assi di lavoro che abbiamo immaginato. Penso al clima, penso al lavoro, penso alle questioni giovanili, che sono cose di cui non si tratta mai. E quindi a partire da questa complessità che vogliamo invitare anche a intervenire tutte le realtà che sono presenti in questa assemblea, e invitare ad intervenire con, anche qui ribadisco la priorità possibilmente di interventi di chi viene da fuori, e che possa in qualche modo raccontare il perché ha ritenuto importante essere presente in questa assemblea, tenendo presente che, come diceva giustamente Cristiana prima, la discussione sui contenuti e sulle pratiche, il cuore, diciamo così, il cuore pulsante di questa assemblea saranno i tavoli di lavoro del pomeriggio. Quindi invito per chiudere tutti e tutte a intervenire, ma a mantenersi possibilmente all'interno dei 5 minuti di intervento, in modo tale da lasciare spazio a più realtà possibili di intervenire, e in modo tale anche da lasciare più spazio ai tavoli del pomeriggio. Grazie.
Ringraziamo, scusate, io prima l'ho dimenticato, ringraziamo Radio Sonar che sta seguendo la diretta dell'Assemblea Nazionale, e Dinamo che ci consentirà di raccontare a chi non è qui questa assemblea.
Allora, per il momento abbiamo 4 interventi segnati, quindi chiunque volesse segnarsi per intervenire può venire qui a farlo, e intanto chiamo Enrico del gruppo anarchico Bakunin a intervenire, e si prepara successivamente Brazzo Duro, cittadinanza e minoranze. Ok.
Pensavo che cominciassero i compagni da fuori, giustamente, su De Roma, però vado in modo veloce, perché molte delle cose che vorrei dire le dirò dentro i tavoli, e sono d'accordo con lo spirito espresso dall'intervento prima di Luca sul fatto che una serie di situazioni e movimenti possono trovare la possibilità di incontro. Veniamo dalle giornate che hanno visto la manifestazione del 23 marzo contro le grandi opere, e quindi la possibilità di incontrarci immediatamente. E noi stessi, pur stando in situazioni e in spezzoni del movimento, siamo più cose. Nel senso, io sono militante di un gruppo, ma sono anche un contadino di terra a terra, di genuino clandestino. Occupiamo le terre e sto qua non solo per esprimere la solidarietà, ma anche come gruppo Bakunin abbiamo uno spazio, collaboriamo all'occupazione di uno spazio sociale a Garbatella. Quindi a questa molteplicità espressa molto bene nell'intervento precedente. nei tavoli vedremo meglio le cose. Il mio intervento tendeva a far rilevare un altro aspetto. Oggi è il 14 settembre e in questo momento in tutta Europa, ma segnatamente ad Atene, stanno ripartendo le occupazioni delle case ad Exarchia, nel centro di Atene. Sono stati sgomberati il 29 di luglio, di agosto, con arresti, feriti, deportazione di immigrati, eccetera. I temi che si sono sviluppati materialmente all'interno di quel percorso sono gli stessi temi che cominceremo ad affrontare noi e li hanno affrontati dal punto di vista teorico-pratico. Cioè in quel quartiere c'erano centri di salute autogestiti, c'erano momenti di costruzione collettiva di reddito, occupazione di spazi abitativi, occupazione di diverse cose. Credo che sia importante, e chiudo così dando spazio agli altri compagni e compagne, che sia importante che come assemblea, come due giorni, usciamo con un comunicato di solidarietà. E se i compagni sono d'accordo, noi qua abbiamo il nostro striscione perché faremo delle iniziative in città oggi come volantinaggi nei quartieri dove siamo presenti, mandare una foto di questa assemblea dentro quello che è il percorso internazionale che vede oggi situazioni a Londra, a Madrid e dalle altre parti del mondo intorno a questo. Grazie compagni.
Ora diamo la parola a Brazzo Duro, Cittadinanze e Minoranze, e si prepara Paolo Cognini, Centri Sociali Marche.
Allora, io sono dell'associazione Cittadinanze e Minoranze. Noi ci occupiamo di Rom. Noi ci occupiamo di Rom. E anche i Rom hanno un problema della casa, hanno un problema di sgomberi, hanno un problema di essere discriminati e caricati di pregiudizi ostili. E quindi, come dire, annuncio la volontà di partecipare a movimenti di lotta per la casa, perché il problema della casa è un problema prioritario per loro. I Rom vivono nei campi e i campi, secondo la tipologia istituzionale, si dividono in autorizzati, tollerati e, noi diciamo, spontanei. Le autorità dicono abusivi, ma il problema della casa, il diritto della casa, non può essere mai abusivo. Seguiamo anche, i Rom sono anche nelle case occupate. Noi seguiamo 5 occupazioni di case, i Rom sono sottoposti a sgomberi spesso brutali, senza il minimo rispetto della dignità e dei diritti umani elementari di queste persone. Purtroppo nei movimenti i Rom sono anche, come dire, ai margini, no? Ma, e noi vogliamo che si inseriscano in un movimento locale, nazionale, che affermi i diritti di tutti alla casa, e ci facciamo garanti di questa partecipazione degli occupanti delle case occupate, degli abitanti dei campi, siano essi appunto autorizzati, tollerati o abusivi. In particolare, per quanto riguarda i Rom, il Comune di Roma ha elaborato un piano cosiddetto di superamento dei campi per una pressione internazionale da parte dell'Unione Europea, che ha imposto a tutti i 28-27 stati di dotarsi di una strategia nazionale di inclusione. L'Italia l'ha adottata 7 anni fa e la situazione dei Rom, invece di migliorare, è peggiorata. La Raggi, il Comune di Roma, due anni fa ha varato questo piano di superamento, che è un piano fallimentare da una parte, perché prevede insomma un'erogazione di parziale di contributi per chi trova una casa sul mercato privato. I Rom, nessuno affitta una casa ai Rom, come va detto, nessuno affitta una casa ai Rom, come nessuno dà un lavoro ai Rom. Per cui tutto il discorso di stigmatizzazione, di condanna, di ostilità è fuffa. Se i rom sono costretti a praticare forme di illegalità è perché sono con le spalle al muro. Con le spalle al muro. Ma sapete quanti esempi abbiamo noi di rom che avevano trovato un lavoro, il datore di lavoro era contento, poi quando hanno dovuto presentare la residenza e risultava il campo, sono stati immediatamente licenziati. Abbiamo tutto un dossier su questo. Quindi è una popolazione, voglio dire di più, a luglio scorso Salvini, prima di andarsene, ha ordinato ai prefetti di fare un censimento dei rom. Primo punto, il censimento di un'etnia è anticostituzionale, è una forma di discriminazione. I censimenti o sono universali, riguardano tutti, o non si fanno. Naturalmente aveva le leve del potere in mano. E ha richiamato uno stesso censimento del 2008, fatto da Maroni, guarda caso un altro leghista, perché l'arrière pensée qual è? Che i rom dei campi sono dei delinquenti, no? Che vanno stanati, vanno stigmatizzati, vanno condannati. E allora la partecipazione a questo movimento dei rom, che qui ribadisco, vuole, come dire, consentire anche una partecipazione ai propri diritti negati. Grazie.
E do la parola a Paolo Cognini e si prepara Eddy, Disoccupati Organizzati Napoli.
Sì, salve a tutti. Intanto porto all'assemblea i saluti di tutte e tutti i compagni e le compagne delle Marche, di quelli presenti qui e di quelli che sono rimasti invece oggi nei territori. E vorrei in questi pochi minuti cogliere un po' l'indicazione che veniva data nella fase introduttiva dell'assemblea, cioè di utilizzare questo momento più che per entrare nel merito delle tematiche che poi affronteremo nei tavoli e nella plenaria successiva, un po' per esprimere quelle che sono le aspettative, no? Cioè che cosa ci aspettiamo, con quale sensibilità affrontiamo questa assemblea. Ecco, io spenderei due parole su questo cercando di essere molto sintetico. Noi devo dire che nelle Marche, sin da quando è emersa la proposta appunto di costruire questo percorso, questa assemblea, ci siamo sentiti subito e immediatamente molto partecipi, e questo per due ordini di ragioni. Prima di tutto perché in quel momento, tra l'altro, si legava ad una precipitazione connessa a una situazione di sgomberi che, per quanto ci riguarda, è un tema strategico, non solo perché incide sulle vite delle persone che abitano i posti, ma perché chiaramente è una frontiera di conflitto che implica e coinvolge un po' tutto il territorio nazionale, a seconda di come si sviluppa e delle conseguenze che ne derivano. L'altro aspetto per cui ci siamo sentiti immediatamente coinvolti è invece un aspetto, diciamo così, un pochino più complessivo, e cioè il fatto che già da tempo, in varie occasioni, per quanto ci riguarda, abbiamo sollevato e tentato anche di costruire, anche costruito diversi momenti che avevano proprio come obiettivo quello di riaprire luoghi, spazi, momenti in cui fosse possibile una discussione aperta, larga, condivisa tra diversi percorsi che comunque si danno sui diversi terreni. Cioè, il problema non è costruire un meccanismo di omologazione o di sovrapposizione o di sovrascrittura. I percorsi si danno, si costruiscono nella materialità, sono quello che sono. Il problema è poi come relazioniamo i percorsi, come individuiamo i bypass che connettono i percorsi e consentono poi iniziative comuni che, proprio per il fatto che sono comuni, riescono a esercitare un peso specifico sicuramente molto più alto. Questo è il punto fondamentale a cui si lega anche le nostre aspettative e le nostre prospettive. In questi mesi di governo Salvini-Di Maio In realtà, a dispetto anche di una propaganda molto forte sulla diffusione del razzismo, degli approcci razzistici all'interno della società italiana, però a dispetto anche di questa propaganda, invece in realtà in questi mesi le iniziative di lotta, di conflitto, di opposizione sono state tantissime, e quel tessuto sociale di cui si parlava prima probabilmente è molto più reattivo certe volte di quanto noi stessi immaginiamo. Perché noi in questi mesi, in tutte le iniziative che abbiamo preso, abbiamo sempre verificato che quando si creava la possibilità di uno sbocco, di un momento di espressione, la risposta c'era. Quindi questo significa che nelle maglie della società il bisogno di esprimersi e di portare una visione diversa è molto forte. Quello che spesso manca è la capacità di costruire le occasioni all'interno delle quali questa espressione può arrivare a manifestarsi e anche arrivare poi ad attaccare, ad essere azione concreta. Noi quando per esempio con il percorso dell'indivisibile abbiamo cominciato a lavorare alla manifestazione del 10 novembre, non avremmo mai immaginato, pur essendo sempre per natura ottimisti, che a quella manifestazione potesse partecipare decine di migliaia di persone, una manifestazione nata interamente su un campo autonomo, quindi senza l'intervento delle grandi organizzazioni associative o sindacali e quant'altro. Quindi il problema, l'effervescenza c'è, le tensioni ci sono, il problema è che poi dobbiamo avere la capacità di mettere in connessione i percorsi. Ora su questo, e vado subito alla conclusione perché poi appunto il resto lo affronteremo nei tavoli, però dobbiamo fare attenzione quindi a non entrare in un gioco di scatole cinesi, a non rincorrere un contenitore, un altro contenitore, a costruirne nuovi, a recuperarne vecchi. Cioè il problema, i contenitori, i percorsi, sono quelli che si danno nella materialità. Il problema di queste due giorni, è come mettere in relazione ciò che si dà. Quindi la nostra aspettativa è che da oggi parta, come dire, un percorso che crea questa possibilità nel tempo, e cioè momenti di discussione e di confronto dove i percorsi che si danno e si sono dati e si daranno sui vari terreni di intervento hanno la possibilità di confrontarsi e di creare un tessuto e un terreno condiviso. Un confronto che noi di cui noi in questo momento abbiamo molto bisogno, e chiudo proprio, anche perché il cambiamento della compagine governativa ci pone di fronte ad una complessità, e la complessità, le complessità sono tante, ma la complessità primaria è una, cioè rispetto ai ragionamenti che facevamo riguardo al governo Salvini-Di Maio, i temi fondamentalmente rimangono tutti sul terreno, assolutamente, ma in più siamo chiamati a misurarci su un altro tema ancora che prima invece non c'era, e cioè la capacità di autonomia dei movimenti. Quanto i movimenti sono autonomi, quanto riescono a esprimere autonomia e quanto in questa autonomia riescono comunque ad aggredire i contenuti che questo governo continuerà a mantenere. E questo spazio riguardo ai contenuti, a nostro avviso deve anche assumere un dato importante, cioè come impattiamo tutta la problematica della repressione giudiziaria e normativa che il governo Salvini con i decreti sicurezza, al di là della questione migranti, ha comunque costruito come dispositivi sulla capacità di movimentazione, sulla capacità di opposizione sociale. Ci sono norme precise che aumentano le pene, che incarcerano gli attivisti. Questo tema non può continuare ad essere rimosso, perché condiziona la nostra capacità di azione. Questo luogo generale può essere un momento dove questo tema invece viene appunto posto anche nella sua centralità. Grazie.
Ora lascio la parola ad Eddy e si prepara Giacomo di Progetto 20K.
Allora, innanzitutto ringrazio i compagni che fanno intervenire, chi è venuto, in realtà manco tanto da lontano. E, visto che è una piccola introduzione, una piccola plenaria, io mi limiterò, diciamo, alla domanda che faceva la compagna prima, cioè dare spazio alla realtà che veniva da fuori per spiegare perché si partecipa a questa assemblea. Poi ci saranno i tavoli, sicuramente entreremo nel merito della discussione, e ci sarà anche l'assemblea di domani, dove spero che ci sarà spazio anche per delle valutazioni e delle analisi un po' più complessive. Quindi veramente rubo pochi minuti. Noi Oggi siamo qui come lo eravamo qualche settimana fa fuori a questa struttura all'Assemblea in altre occasioni, perché vogliamo dare un contributo ovviamente alla discussione politica e vogliamo in particolar modo mettere a disposizione le nostre forze, quelle che abbiamo, le forze militanti e dei disoccupati e delle disoccupate e dei tanti proletari che a Napoli si stanno organizzando con noi, in particolare già dalle iniziative che metteremo in piedi dalla prossima settimana, dal 16 al 23, su tutto il territorio del centro-sud, da Roma, Perugia fino a Palermo, passando per Napoli, Messina, Cosenza e Catania. Con questo percorso si sta provando ad aggredire il tema del lavoro o del non lavoro, il fatto che anche quella miseria del reddito di cittadinanza non tutti i proletari possono averla, in particolare chi sa in occupazioni abitative sa bene del problema della residenza. Siamo qui perché siamo convinti, come diceva il compagno prima e come diceva Paolo anche in un'intervista che ha fatto nei giorni precedenti che pubblicizzavano questa assemblea, non ci possiamo permettere di lasciare l'opposizione a questo governo a Salvini. Su questo siamo convinti e da subito ci dobbiamo muovere per capire quali sono gli strumenti, gli appuntamenti e l'organizzazione che ci diamo per provare a portare avanti questa funzione come movimenti. Ci siamo perché pensiamo che non possiamo più giocare di rimessa, non possiamo più giocare solo contro ai vari governi e le fasi che cambiano, perché le fasi cambieranno molto velocemente, sempre più rapidamente, perché più rapida è la crisi del capitalismo e ancora più rapide sono le trasformazioni dal punto di vista istituzionale. Quindi in questo senso pensiamo e siamo qui presenti perché è necessario convergere, oltre che all'opposizione di questo governo, anche nella costruzione di un nostro programma, di un nostro punto di vista autonomo e indipendente, al di là di quelli che sono gli scenari, che ovviamente cambiano anche le nostre azioni e il nostro agire. Siamo qui presenti perché pensiamo che sia necessario e urgente unire i mille rivoli, seppure ancora insufficienti, del conflitto di classe in questo paese. Dai lavoratori a Genova che subiscono oggi il decreto sicurezza bis per i picchetti fuori le fabbriche, fino ai disoccupati di Napoli, passando per i braccianti nel Foggiano, nelle terre in cui c'è lo sfruttamento e si muore ogni volta al giorno per raccogliere qualche pomodoro. Ci siamo perché siamo convinti che divisi siamo niente e che uniti possiamo essere tutto, e ci siamo perché questa fase è complicata, difficile, qualcuno parlava dell'onda nera che avanza, ma siamo convinti che invece le contraddizioni sono tante, così come tanto è il materiale infiammabile, ed è la dimostrazione del fatto che anche la controparte, anche i padroni, anche i loro rappresentanti non hanno una via d'uscita se non quella di un peggioramento delle condizioni di vita, di lavoro e continuare nel massacro e nella rapina sociale. Ci siamo perché pensiamo che questa via di uscita non la possiamo che scrivere noi e scriverla insieme. Ci siamo perché nella conduzione quotidiana della lotta per un salario dignitoso, per un reddito vero con cui poter campare i disoccupati e le disoccupate, oggi più di ieri capiscono che quella lotta per il salario, per il reddito, per una casa, non è la lotta solo per il pane, e ci siamo perché noi vogliamo anche le rose e sappiamo bene che questa lotta parziale, piccola, che stiamo conducendo come disoccupati e disoccupate, non è la lotta per un salario, ma è la lotta per un sistema diverso. Ci siamo perché ieri mattina a un nostro compagno, ora lavoratore, ex disoccupato organizzato, si è presentato all'antiterrorismo a casa sequestrando tutti i computer, i documenti, i volantini per inneggiamento all'odio, per aver detto su qualche social che non si parlava dei 4 morti sul lavoro ma si piangeva se moriva un uomo di Stato. Siamo qui per dire tutti quanti insieme che terrorista è lo Stato che ci massacra e ci opprime e che noi dobbiamo iniziare a costruire il nostro esercito, perché la guerra la stanno conducendo solo loro e dovremmo iniziarlo a fare anche noi. Grazie.
Ora lascio la parola a Giacomo Progetto 20K e si prepara Vincenzo Migliucci.
Ciao a tutte e tutti, io sono Giacomo, sono un attivista di Progetto 20K, che è una realtà che lavora su Ventimiglia ormai da 4 anni. Lavoriamo quindi su un confine materiale, lavoriamo su una realtà che ribolle e che dimostra un nodo scoperto di questa fortezza Europa. Siamo lì da 4 anni e in questi 4 anni nella materialità di quel confine abbiamo visto le tante facce dei vari governi, abbiamo visto le tante facce di questa Unione Europea. Abbiamo visto che prima, con la precedente amministrazione comunale, quando c'era il PD, c'è stata un'ordinanza che vietava di distribuire acqua e cibo ai migranti. Abbiamo visto che da 3 anni a questa parte ci sono settimanalmente delle deportazioni che portano i migranti da Ventimiglia a Taranto, nell'hotspot di identificazione. Quest'anno c'è stato un nuovo cambio dell'amministrazione comunale con le elezioni ed è salita la Lega. e il clima non è affatto cambiato, perché c'è stata ancora una vertenza sull'acqua, sono stati chiusi dei punti cardine in cui le persone potevano avere dei beni di prima necessità. Noi pensiamo che le situazioni materiali, le situazioni concrete di confine, che sono quelli di terra, ma anche quelli in mezzo al mar Mediterraneo, ci dimostrano che le tanti colori politici in realtà poi nella pratica non cambiano, perché le politiche repressive che vengono attuate sono le solite. Quindi vorremmo, siamo felici di essere qui oggi, perché le tematiche poste sui tavoli sono tanti, con la consapevolezza del nuovo governo che si sta insediando, un governo che è composto da due anime. La prima anima, che è la stessa anima di quel PD di Minniti, che ha preparato il terreno dell'ascesa politica di Salvini, che ora da un anno a questa parte sta provando a cambiare faccia, ma sappiamo benissimo, e lo dimostra appunto nell'amministrazione comunale, lo dimostra nelle piccole pratiche quotidiane nella vera città, che in realtà il partito non è affatto cambiato. E l'altra faccia politica è il Movimento 5 Stelle, quel Movimento 5 Stelle che ha permesso a Salvini di avere il comando del Ministero dell'Interno per 14 mesi e che su decreti liberticidi come il decreto sicurezza, il primo che attacca il fronte migrante, il secondo che attacca maggiormente il fronte degli attivisti, il decreto sicurezza bis, quindi con la criminalizzazione delle ONG in mare, ma con la criminalizzazione delle realtà come 20K che possono essere accusate per di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, attacca quindi quel panorama ampio di solidarietà attiva. Quest'oggi cosa ci vorremmo portare a casa? Cosa ci vorremmo portare a casa da questi due giorni? Innanzitutto vorremmo portarci a casa una piattaforma di contenuti, quindi evitare di eccedere troppo in eccessivi personalismi, perché gli avversari cambiano, ma i contenuti che dobbiamo mettere sul tavolo devono essere quelli. E in che modo farlo? Dobbiamo farlo mettendo a valore le nostre diversità, cercando attraverso sensibilità diverse un panorama eterogeneo che trovi dei punti comuni per poter fare un pezzetto di percorso tutti assieme. Quindi noi pensiamo che sia fondamentale, quindi poi dopo questi tavoli, già fissare domani un secondo appuntamento, capire quando rivedersi, capire una scaletta su come muoversi nei mesi a venire. E sarebbe importante che da ciascun tavolo, in ogni discussione specifica, esca una pratica da poter replicare nei vari territori. C'è tanta teoria, c'è tanta discussione assembleare, ma dobbiamo poi anche tradurla nella pratica in maniera tale che quando poi torneremo nei nostri contesti, torneremo nelle nostre realtà di provenienza, nei nostri territori, potremo mettere a valore la discussione romana e poter avere un orizzonte comune, che è un orizzonte, ripeto, di contenuti che identifica un avversario, ma che si muova tutti comune verso dei punti chiari e cardini in cui camminare assieme. Grazie a tutte e tutti.
La parola a Vincenzo Migliucci e si prepara Ugo di Extinction Rebellion.
Ma questa è un'occasione da non perdere per creare le fondamenta di un'opposizione più larga e stabile nei confronti di questo che si è autodefinito governo di svolta. Luca, all'inizio, introducendo, ovviamente ha significato tutto questo. Attenzione a non farci ingannare. Quale svolta? Quale neoumanesimo, come si è autodefinito il governo Conte? Laddove non cambia nulla dal punto di vista dei contenuti. Sì, forse la questione democratica può essere risolta, tenuto conto delle aggressioni e degli attacchi, ovviamente, che venivano dalla destra salviniana e che sono comunque completamente presenti: la modifica della Costituzione, il governo centralizzato su governo presidenziale e quant'altro. Forse, ho detto, bisogna essere attenti, perché una modifica di questo genere è in corso costantemente e viene promosso dall'unità delle destre. Però, ma quale umanesimo di fronte al fatto che la TAV, il TAP rimangono tutte quante intere, che il Job Act sta lì a guardarci, che i decreti sicurezza non sono stati per nulla scalfiti, che lo sblocca cantieri promuove ovviamente 134 di queste azioni generalizzate di sottrazione di suoli, di devastazione ambientale, eccetera. Ma quale green economy se non chiariamo in mezzo a noi che la green economy è l'evoluzione del capitalismo nel tempo presente. Attenzione alla parola magica della sostenibilità, è un furto, è un falso la sostenibilità, è l'adeguamento al sistema capitalistico attuale. Se si vuole utilizzare una parola normale che serve ovviamente a conciliare la nostra vita con l'ambiente, con la parità di genere, va intesa come ecocompatibilità. Attenzione quindi a coloro i quali in mezzo a noi continuano a utilizzare questo cacofonicamente, ben inteso ovviamente quello che avviene. Allora noi abbiamo un grande impegno, almeno a partire da questa situazione e tutte le altre che si manifesteranno. Abbiamo la necessità di abrogare i decreti Salvini. Questo è un primo fondamento assoluto. Abbiamo la necessità di eliminare ovviamente quello che riguarda i migranti, ma quello che ci riguarda, vi ricordate il blocco stradale? 0-4 anni è la regola ovviamente che ci vogliono dare. Vi ricordate il fumogeno, il petardo? 0-4 anni a quel livello. Noi dobbiamo eliminare immediatamente tutto questo. Questo è decisivo. Noi dobbiamo, avendo scelto come lavoratori, e ci sarà un grande sciopero il 27 di settembre, un grande sciopero perché ormai quasi tutte le organizzazioni sindacali hanno aderito alla proposta di Fridays for Future di arrivare ovviamente a questa significanza del 27 settembre. Non fermiamoci lì, glielo abbiamo detto ai giovani e giovanissimi, studenti e meno, diciamo. Facciamo diventare un anno sabbatico tutto questo, l'anno del clima, l'anno della messa sotto accusa ovviamente nei confronti del capitalismo presente. In discussione non è il clima, ma è il sistema, dicono i giovani, è di questo che dobbiamo parlare. Dobbiamo ammettere che di fronte agli sgomberi, di fronte a questa soperchieria, di fronte al fatto che anche gli spazi devono essere sgomberati, dobbiamo farli diventare beni comuni, riconosciuti ovviamente ogni dove. Vi ricordate la lotta dei compagni di Caserta di Tempo Rosso? La lotta dei compagni di Caserta di Tempo Rosso è diventata una sentenza della Cassazione. Ovunque tu lavori per un contesto sociale non puoi essere sgomberato. Facciamolo diventare socialmente questo, anche come ha fatto De Magistris a Napoli, riconoscendo ovviamente quelle occupazioni eccetera. Bisogna che noi non stiamo sempre con l'angoscia o con la preoccupazione che arrivano tutto questo. Indicazione generale per quello che c'è a Roma in giro per l'Italia, il piano contro il piano sgomberi, noi dobbiamo paventare un piano casa a livello nazionale. Dobbiamo avere la possibilità, e in cui i lavoratori ce ne facciamo carico, le discussioni presenti sono ancora vigenti, i lavoratori sono concordi ad avere quella piccola tassa che si chiamava GESCA per poter ammettere una costruzione generalizzata di case popolari, perché ovviamente ora non è possibile che ci stiamo sempre a pensare che vengono sgomberati noi stessi, che vengono sgomberati i Rom, che vengono sgomberati i migranti, è impossibile. Allora attenzione, non c'è nessun umanesimo nel governo Conte, c'è una continuità ovviamente come è stata fatta fino a questo momento nella distruzione ovviamente della possibilità che alberghi almeno in potenza qui in Italia un'alternativa di carattere rivoluzionario, o meglio dire un'alternativa autentica ovviamente a questo sistema di cose. Facciamo in modo che siamo noi a promuoverla.
Ora la parola a Ugo di Extinction Rebellion, spero di averlo detto bene, e si prepara Andrea di Manituana.
Salve Ugo, biologo ambientalista, presidente di Planet 2084 e responsabile coordinatore scientifico del gruppo scientifico di Extinction Rebellion. Ringrazio Vincenzo per l'intervento che ha fatto, perché ha colto un pochino... ha esplicitato un po' il senso di quello che volevo dire, cioè unire la cosa importante, la cosa difficile che abbiamo davanti, e questa assemblea è quanto mai opportuna, è l'unire il problema dei Rom, dei migranti, delle case, di tutti i problemi, dei braccianti, con un tema di fondo con cui, come dice Extinction Rebellion, il primo punto di Extinction Rebellion è: i governi non ci dicono la verità. purtroppo questa verità la sanno perfettamente, perché gli ultimi documenti dell'IPCC, dell'IPBS, anche l'ultimo report di qualche giorno fa dell'IPCC, dicono ai governi, perché sono incaricati dai governi, quindi i governi sanno perfettamente qual è la situazione, che purtroppo la situazione del pianeta è gravissima e ci viene completamente nascosta. Di questo ringraziamo tantissimo Greta e i Friday for Future di aver fatto finalmente esplodere questo tema. Un anno fa io ancora le ultime cose che scrivevo, era luglio dell'anno fa, e ancora dicevo: ma è incredibile che in una situazione così grave ancora di questo problema non si parla. Poi è stata quella magia fatta da Greta, al quale ha risposto, diciamo, immediatamente, contemporanea alla nascita di Extinction Rebellion in Inghilterra, in cui tantissime persone immediatamente scendono per strada, ma con una modalità diversa e quantomeno interessante e nuova. Cioè non scendere più per strada per fare manifestazioni, cioè quello deve rimanere ovviamente, ma soprattutto con azioni di disobbedienza civile. È una disobbedienza civile quella, secondo me, vincente oggi, perché chi ha rotto il patto sociale sono i governi, che soprattutto sulla tematica climatica dimostrano tutta la loro incapacità di intervento, tutte loro non possono o non vogliono intervenire, non lo possono fare, entrerebbero in contraddizione. Quindi azioni di disobbedienza civile, e in questo senso a parte lo sciopero del 27, che è assolutamente fondamentale, Vincenzo sì, vi ha aggiornato correttamente, le sigle sindacali, almeno l'USI, l'USB, la CGL della scuola e ricerca e università hanno indetto lo sciopero, quindi c'è la copertura questa volta sul lavoro. Per quanto ne so io, notizie di corridoio, la CGL farà soltanto assemblee interne, però questa volta il 27 ottobre sarà veramente la prima occasione in Italia di fare un enorme sciopero sul clima. Questo tema che è, come dire, è un allargamento di orizzonte e che rende molto più difficile la lotta che dobbiamo fare, perché sono sacrosante le lotte locali, ripeto, come dire, specifiche, assolutamente, ma le dobbiamo inserire in un contesto di casa che brucia. Questa è un po' la parola d'ordine che passa per Extinction Rebellion, per Fridays, la casa che brucia. Quello che non viene detto è che, attenzione, non si può uscire da questa casa, siamo imprigionati dentro questa casa. Questa è la situazione del pianeta, non esiste tantomeno un assurdo pianeta B. Ok. Aggiungo, chiudendo questo, ovviamente saremo al tavolo del clima, almeno io starò lì e penso anche tanti di voi. Vi aggiungo subito un'informazione, che, attenzione, i Fridays hanno detto lo sciopero il 27, ma hanno chiesto una settimana, quindi l'azione dei Fridays comincia dal 20 settembre e si chiude col 27 ottobre, e in accordo internazionale anche con loro, c'è una grande vicinanza tra Extinction Rebellion e i Fridays, e in accordo dal 7 al 13 ottobre c'è la settimana della ribellione planetaria The Extinction Rebellion, a New York, ad Amsterdam, a Berlino, a Londra, a Madrid, a New York, a San Francisco, a Sydney, ci saranno azioni di disobbedienza civile molto forti. Vi posso annunciare qui, è ormai ufficiale, noi abbiamo chiesto Piazza Montecitorio, e lì concentreremo la nostra azione.
Allora, prima di passare la parola ad Andrea di Manituana, volevo dire che ci sono dopo di lui solamente tre interventi. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire, finiti questi tre chiudiamo, così rimaniamo anche nei tempi. Vabbè, intanto passo la parola ad Andrea, e si prepara Mauro, maestro elementare.
Ciao a tutte e tutti, intervengo appunto a nome del laboratorio Manituana, che spero conosciate, una
realtà, uno spazio occupato sorto e risorto a seguito di uno sgombero negli ultimi 2 anni, un'esperienza nuova nel cuore dello sviluppo urbano della Torino città universitaria, della gentrificazione, una sfida difficile di questi tempi e per la prima volta, anche con un po' di felicità e di emozione, interveniamo come realtà organizzata collettiva in un'assemblea nazionale. E questo è un primo elemento che condividiamo con l'introduzione, con i tanti interventi che l'hanno ripetuto, e cioè l'urgenza di, e ringraziamo chi l'ha fatto, chi se ne è presa la responsabilità, l'urgenza di riaprire uno spazio di discussione non identitario, non proprietario all'interno dei movimenti, eterogeneo, trasversale su cui confrontarsi. L'abbiamo patita la mancanza, è difficile lavorare sui territori quotidianamente, magari senza una storia alle spalle, come una realtà nascente come la nostra, senza la forza, la spinta di momenti come questi, per cui siamo qua con grandissimo piacere e soprattutto a questo proposito speriamo, come appunto aspettativa verso questa assemblea, che possa essere il punto di partenza di percorsi di confronto duraturi e permanenti, che non si tratti di piattaforme di lancio di singole mobilitazioni, ma che sappiano andare oltre qualsiasi data o qualsiasi mobilitazione di cui ragioneremo, ragionare sui 12, sui 18 mesi, guardare su un medio-lungo periodo che intorno ad alcuni assi tematici, intorno ad alcune questioni di cui ragioneremo nei tavoli, ci sia la capacità e la possibilità di confrontarsi durante l'anno e alimentare ciò che avviene sui territori. Questo come aspettativa verso questa assemblea, detto in maniera molto chiara sin da subito. Quanto all'analisi di governo, crediamo che vadano segnalati alcuni punti. Il primo, il contesto internazionale da cui nasce il governo, una coalizione formatasi e sedimentatasi nella elezione della von der Leyen che ha un'immediata impronta, diciamo, di Bruxelles sulla sua formazione, che nasce principalmente, si è alimentato a nostro avviso dentro una rinnovata e non banale stabilizzazione europea, che ha superato con successo l'elezione dei vertici istituzionali degli organi europei, che ha visto tenere con difficoltà, ma tenere in Germania nelle elezioni regionali l'avanzata dell'estrema destra, lo schema di grande coalizione, che ha visto a Biarritz Macron riprendere la leadership dell'Europa in un momento anche di passaggio, speriamo, di transizione del conflitto sociale in Francia, un rilancio dell'immagine macronista. Non a caso un'impronta fortemente macroniana penso possa essere notata sulla formazione di questo governo e su alcuni temi come il Green New Deal, la rigenerazione verde dell'economia, piuttosto che qualche garanzia salariale in più. Ecco, all'interno del governo della stabilizzazione europea e di una rinnovata stabilizzazione europea, pensiamo che non possa che accomunarci una immediata mancanza di fiducia e una immediata sfiducia a questo governo da portare nelle piazze e nelle lotte. Crediamo tuttavia anche che questa mancanza di fiducia dovrà vivere anche di alcune discussioni chiare e trasparenti. Mancanza di fiducia, pensiamo, voglia dire anche eliminare sin da subito qualsiasi atteggiamento anche solo di natura tattica o provocatoria verso un governo a cui chiedere qualcosa o verso cui spostarlo ancora più a sinistra. Crediamo che vada aggredito, come veniva detto nell'introduzione. Questo per fare un esempio di qual è il nostro ruolo. Il nostro ruolo pensiamo che sia quello di rivendicare nelle piazze il ritiro dei decreti sicurezza, ma non solo, radicare nei temi sociali queste lotte antirazziste che hanno attraversato, non delegare alla destra sul tema del salario, sul tema che è stato delle pensioni, sul tema del reddito, all'estrema destra, radicare le lotte antirazziste nelle lotte ecologiste, questi, questi temi e i temi sociali. Questo ci sembra un punto di ragionamento importante delle campagne che faremo, dei lavori che vogliamo fare in autunno. A maggior ragione crediamo che questa, la formazione di questo governo apra delle opportunità, e cioè, come veniva già detto, rafforzare l'autonomia dei percorsi di movimento fuori da alcune ambiguità che inevitabilmente l'estrema destra al governo ci presentava, alcune ambiguità frontiste o pseudofrontiste, alcune piazze o mobilitazioni che ci siamo trovati a condividere con quelli che riconosciamo come i nemici. Pensiamo che, pur nella difficoltà, prendendo fiato dal fatto che la violenza salviniana non sia mediaticamente continuamente protagonista, nel prendere questo fiato vada anche dimostrato un elemento di maturità: l'autonomia di queste lotte, la loro convergenza e la capacità di radicare nei settori poveri, sfruttati della società e del lavoro vivo, alcune delle lotte che non rimangano a un piano umanitario, a un piano discorsivo, ma che siano, abbiano veramente un taglio di classe, potremmo dire, tanto nelle lotte ecologiste quanto nelle lotte antirazziste, non soltanto a livello discorsivo ma anche a livello di composizione dei movimenti sociali. Grazie.
Bene, ora la parola a Mauro, maestro elementare, e si presenta Roberto di Baobab, e poi c'è un ultimo intervento e abbiamo chiuso.
Io ti parlo a titolo personale come militante. Credo che adesso noi siamo in una situazione estremamente delicata, che ricordo un po' quella del 25 luglio del 1943 o dell'8 settembre del 43, nel senso che chi voleva tutti i pieni poteri è finito nella polvere, ma la liberazione il 25 aprile è ancora distante. Noi siamo in una situazione melmosa, come dire, in mezzo alla palude. E questa situazione potrebbe avere sbocchi opposti, potrebbe portare veramente a una liberazione, potrebbe portare al rientro, al ritorno della destra. Ci sono due cose che io credo noi dobbiamo evitare di fare, due tentazioni. La prima è di chi dice aspettiamo, vediamo. E non sono pochi i compagni, anche di movimenti, di gruppi organizzati, che dicono vabbè, aspettiamo, vediamo. Io non credo che questo ci porti da nessuna parte. Se noi aspettiamo, avremo la continuità di questo salvinismo senza Salvini. E l'altra tentazione è quella di vedere le cose da un punto di vista troppo politicistico, cioè di dividersi tra chi è ostile pregiudizialmente, probabilmente anche giustamente, nei confronti di questo governo, e di chi dice beh, meglio questo governo che i fascisti. Io credo che questa questione del governo debba essere messa in secondo piano e noi dobbiamo muoverci sui contenuti. Allora, questo governo, che non è il mio governo, però ha un obbligo, quello di rispettare la Costituzione. E non solo di rispettare la Costituzione, ma di rientrare nella legalità costituzionale. E per rientrare nella legalità costituzionale, le leggi, ormai non è più decreti, sono leggi, sicurezza, vanno abrogate. Non c'è dubbio. Se rimangono, quelle sono metastasi che una volta possono non essere applicate perché i ministri non firmano il blocco navale, ma un'altra volta possono essere applicate, che lasciano eccessivi anche, ma non solo sulla questione dei migranti, più volte si è ricordato anche sulla questione delle lotte sociali, no? Blocco stradale e via di seguito. Quindi al di là di chi è ottimista o pessimista nei confronti di questo governo, noi dobbiamo muoverci perché queste leggi vengano abrogate. E su quello misureremo poi concretamente sui fatti di che natura è questo governo e ci schiereremo di conseguenza. Io quindi chiedo che la priorità sia sui contenuti ed è essenziale. La sinistra spesso si divide, soprattutto la sinistra radicale, PD sì, PD no, governo sì, governo no. Facciamolo sui contenuti. Un'ultima cosa, io ho avuto una piccola folle velleità. Il 5 settembre sono andato in questura e ho bloccato Piazza San Giovanni per il 5 ottobre. Non sono così folle da pensare realmente, però Piazza San Giovanni il 5 ottobre è a disposizione di questo movimento. Se pensiamo che i tempi siano troppo prematuri, invece che il 5 ottobre faremo novembre, faremo quando ci pare, ma vediamo, possiamo, non è mia, è a disposizione del movimento, ma io credo che Piazza San Giovanni debba tornare ad essere la piazza a sinistra. Se noi vogliamo cambiare le cose, dobbiamo avere anche questo coraggio un po' folle.
Bene, ora lascio la parola a Roberto di Baobab e si prepara Osma di Exploa.
Sì, ciao a tutti e a tutti, io volevo condividere solo con voi un po' quelle che sono le aspettative che ripongo e riponiamo in questa assemblea, ripartendo un po' da quelli che sono stati gli incipit di Luca e di Francesco, quindi non ci facciamo fregare e facciamo esplodere le contraddizioni. Secondo me questi sono gli obiettivi e il faro che ci deve guidare nelle discussioni dei tavoli di lavoro di oggi e con cui dobbiamo uscire poi domani. Qualcosa effettivamente è cambiato nel senso che adesso abbiamo un governo che si maschera e appunto far esplodere le contraddizioni vuol dire togliere la maschera a questo governo. Qualcosa che si può recuperare, a mio avviso, è la questione delle vertenzialità, se ne è parlato tanto prima. Nei passati 14 mesi anche personalmente siamo stati bloccati perché ad esempio avevamo delle vertenze forti su quello che succede all'ufficio immigrazione non solo a Roma ma in tutta Italia, ma ovviamente chiedere al governo passato, al ministro dell'interno Salvini un protocollo unico o una modifica dei regolamenti degli uffici immigrazione poteva essere un boomerang enorme, non che non lo sia anche adesso, ma adesso quantomeno può servire a vedere le carte di questo governo che continua a mascherarsi. È per questo che i tavoli di lavoro sono forse la forma migliore che abbiamo per organizzare questi due giorni, per scambiarci idee, come diceva il compagno di Ventimiglia, per organizzare pratiche e condividerle su tutto il territorio, per chiedere azioni non più a livello locale ma a livello nazionale, sul piano casa, sulle questioni ambientali, sulla questione dei documenti e del permesso di soggiorno per i migranti. Questo però, la vertenza ovviamente ha bisogno di un forte... che dietro ci sia qualcuno, dobbiamo far capire, e questa è una sfida fortissima che ci abbiamo, che non sono questioni che riguardano solo noi che siamo qui oggi, che non riguardano solo determinati gruppi che stanno qui oggi, ma che è una questione che riguarda tutti. Questa assemblea nasce anche dopo gli esperimenti di quest'estate che a Roma con la rete Restiamo Umani abbiamo portato delle assemblee in piazza che sono state molto partecipate e hanno visto soprattutto l'attivarsi di persone che sono un po' fuori da questo giro. Ecco, questo era molto facile, era molto più facile allora con Salvini al governo, perché ovviamente veniva rivendicato tutto. Ora qui abbiamo un governo che ha la maschera e questa maschera servirà anche a far sì che le nostre lotte appaiano come radicali, come appaiono settoriali, lo sappiamo bene, che c'è anche un determinato mondo della stampa, dell'associazionismo, di realtà sociali, che si è speso contro Salvini e che non lo farà contro questo governo, perché con questo governo è legato a doppio filo. Questa è una battaglia che non ci deve far paura, che dovremmo saper affrontare e che si recupera solo con una forte coesione tra di noi sui territori e con un'apertura all'esterno per far sì che poi le nostre battaglie siano supportate anche da fuori. Attenzione, perché appunto questo governo già si è messo il cappello del Fronte Democratico contro la deriva estremista. Sappiamo bene che non è così. Conte addirittura nel discorso si è rivendicato i rimpatri, si sono rivendicati tutti e due i decreti sicurezza bis, e sappiamo bene come è andata a finire in Francia con Macron contro Le Pen, in cui sembrava non ci fosse alternativa. Lo vediamo tutti i giorni con quello che succede a Ventimiglia, come sono state represse le battaglie dei gilet gialli e di quelli neri. Quindi uscire da qui, secondo me, con un programma attivo di azioni, non solo di pensiero, come si diceva prima, a livello nazionale, di condivisione di pratiche e di apertura verso l'esterno. L'ultima nota è sui decreti sicurezza. Vanno aboliti assolutamente, e va espresso chiaramente che la soluzione non è tornare al decreto Minniti Orlando, ai CPR in ogni regione, al DASP urbano e ai taser, altrimenti rimaniamo fregati anche in questo. Dobbiamo far capire che le nostre lotte non sono assolutamente radicali, ma sono necessarie per tutte e tutti.
Ora do la parola ad Osma di Espluà e poi Ciccio Di Noto a titolo personale.
Grazie a tutti. Io volevo aprire questo intervento innanzitutto ringraziando i compagni e le compagne del Caravaggio che hanno aperto lo spazio e ci hanno dato questa meravigliosa ospitalità. Io mi chiamo Cosma e mi presento, per chi non ci conosce, siamo una realtà che fa politica a Pisa, che ha due spazi, abbiamo uno spazio femminista, abbiamo uno spazio dentro l'università e siamo uno spazio che dentro quella città, che è una città molto piccola, abbiamo visto come è cambiata un'amministrazione nella quale uno territorio storicamente legato alle corporazioni, ai poteri legati al PD, al Partito Democratico, e a un'infrastruttura legata a quel partito che è cambiata e che è andata per la prima volta nella storia nelle mani della Lega. Noi abbiamo visto in quella piccola città un laboratorio costruito su una semantica molto pericolosa. Abbiamo da piccole azioni simboliche, come togliere lo striscione in sostegno a Giulio Regeni, o come rimuovere il comune dalle reti di sostegno alla violenza, alle reti che difendono le donne dalla violenza maschile. E abbiamo visto come le città si sia trasformata in un parco giochi per militari, dove effettivamente ci si ritrova a criminalizzare, grazie a nuove ordinanze sempre più repressive, tutte le possibili marginalità, marginalità legate alla movida, marginalità legate alla componente migrante, in cui effettivamente tutto legato a un sistema che si lega a doppio filo con i poteri della città, con chi negli immobili riesce a costruire, a gentrificare, a produrre delle città legate direttamente a una turistificazione forzata. Questo ha prodotto cosa? Ha prodotto che i giovani in quella città non trovano più spazio, le piazze come spazio pubblico sono state chiuse, sono diventate dei musei a cielo aperto, c'è stata una criminalizzazione delle forme di vita, delle forme di socialità dei giovani. Questo direttamente legato al tema della casa, in maniera diversa, chiaro, ma gli abitanti della città, i giovani, gli studenti fuori sede si sono trovati sbattuti fuori in periferia, sempre con dei prezzi che continuano ad aumentare, mentre le tematiche legate al reddito, come qualcuno mi precedeva, continuano a impoverire ulteriormente la componente giovanile, sempre costretta a lavorare e a lavorare sempre di più, sempre per più ore, per salari sempre più miseri. Io faccio un piccolo passaggio rispetto ai temi che sono stati toccati, rispetto al governo. Io credo che siano state dette già tante cose molto, molto utili da compagni e compagne che sicuramente ne sanno anche molto più di me. Io credo che è vero che questa assemblea è stata chiamata quando la fase era diversa, quando si animavano le piazze al sud, a Soverato, a Catania, c'era una forte mobilitazione contro il governo Salvini. Detto questo, non mi sorprende neanche il fatto che ci sia un passaggio tutto istituzionale, tutto parlamentare, pronto a riconvertirsi immediatamente da qui a qua un anno, da qui a due anni. Ricordiamo che ci sono delle elezioni regionali molto importanti, quelle in Emilia-Romagna e quelle in Toscana, che saranno un peso molto importante su cui misurare la stabilità di questo governo, che chiaramente si allinea a un contesto internazionale. Quindi di conseguenza io dico che di sicuro c'è un governo e degli equilibri istituzionali che stanno tutti nella sfera di un'autonomia del politico, mentre una sfera del tutta sociale è stata animata in questi anni. ci sono state tantissime esperienze di lotta, abbiamo visto i compagni e le compagne di Mediterranea andare in mare ad animare quella che è una libertà, che è quella di movimento e che è inviolabile e sulla quale non si può mollare. Abbiamo visto le piazze numerosissime a Milano, la piazza per la ripresa degli spazi, quelle per la difesa dell'abitare. Quindi tendenzialmente se mi chiedo per quale motivo sono qui oggi, per il motivo per il quale da Pisa ci siamo spostati, è di sicuro quella che forse è la domanda più difficile, ovvero come ci organizziamo, perché effettivamente il grosso problema del soggetto che spesso si è mobilitato in questi mesi, come si organizza, come si struttura, come può incidere effettivamente sull'agenda politica senza curarsi troppo rispetto alla reattività ogni volta nuova di un governo che si pone. Io credo che lo spazio di assembleare che apriamo in questi giorni non debba per forza, diciamo, essere quello in cui troviamo le soluzioni a tutto, debba essere secondo me lo spazio in cui, mettendoci insieme attraverso le nostre esperienze, attraverso le nostre lotte, attraverso le nostre pratiche, ci poniamo delle domande, le domande quelle giuste alle quali probabilmente insieme riusciamo a rispondere. Domande che secondo me interrogano innanzitutto non come combattiamo Salvini, ma come affrontiamo un'egemonia culturale di destra. E credo che ci sia una grossa questione, che è quella del linguaggio, che dobbiamo curare, che dai movimenti femministi e dai movimenti sul clima ci arrivano dei chiari segnali. C'è una questione legata al linguaggio, c'è una questione legata al fatto di come comunichiamo e di come effettivamente creiamo un immaginario comune. Ci sono effettivamente queste domande che sono: come ci mettiamo in rete, da quali mobilitazioni partiamo, quali sono gli immaginari e i luoghi nei quali andiamo a inserire i nostri corpi e le nostre esperienze di lotta, e come effettivamente riusciamo ad organizzare queste forme di vita. Grazie a tutti e buona assemblea.
Ora l'ultimo intervento, Ciccio Di Noto a titolo personale.
Quindi scusate, grande responsabilità, ultimo intervento. Comunque, Ciccio Noto, perché tu non sai chi sono io. Non è. Allora, guardate, no, io non faccio un intervento politico perché, diciamo, non è cazzo mio. Però due cose le volevo dire. Secondo me siamo un po' noiosi, mi ci metto anch'io di dentro, ed è paradigmatico, questo. Ok? Ed è paradigmatico, bel parolone, che l'intervento più emozionante l'ha fatto chi ha i capelli bianchi, Vincenzo, ok? Nel senso, mi ha cresciuto anche a distanza, ok? Quindi, come dire, un po' un appello ai giovani a essere un po' più, no? Energici, energia in movimento, e fare. Andare, andiamo a sti cazzo di tavoli, non ci raccontiamo, non facciamo la narrazione, perdonatemi, ho fatto la premessa che il mio non è un intervento politico, non facciamo la narrazione di andiamo dove sappiamo che dobbiamo andare, la strada è lì, ok? Facciamola. Quindi è semplicemente un invito. Sono stato nei 2 minuti?
A posto. Chiudiamo.
Comunque l'assemblea ringrazia Ciccio per il bel gesto fatto per Salvini, lo ringraziamo vivamente.
Allora, sopra vi aspetta il pranzo, ci vediamo alle 14:15 qui per ricominciare a dividerci nei tavoli. Quindi mi raccomando, puntualità, cerchiamo di essere concreti. E con chi c'è, sì, si fa sta foto.